Riprendo quello che dicevo stamattina, no? A proposito del Dio ha fatto grazia di sé a noi in Cristo, no? Intendo il dono della pace, per aggiungere questa cosa e dopo far vedere le resistenze che noi abbiamo a questo. Allora, potrei spiegare le cose in questo modo. Il dono della pace che ci deriva dal Signore, no? Questo del lasciatevi invadere dal fiume di pace, lasciatevi riconciliare con Dio, no? Allora, il dono della pace risponde alla nostalgia che tutti abbiamo, volenti o nolenti, tutti abbiamo alla nostalgia di una relazione profonda, di una relazione vera, che per la nostra psicologia interiore si esplicita, secondo me, in tre cose. Uno è quello che io chiamo è l'anelito all'innocenza, poi c'è il bisogno di accoglienza e terzo il desiderio di pienezza. Allora, c'è l'anelito all'innocenza, il bisogno di accoglienza e il desiderio di pienezza. Solo è il modo più generale di definire questo anelito, questo, diciamo, desiderio che noi abbiamo di una relazione vera, profonda, autentica, no? Ho chiamato anelito all'innocenza perché noi abbiamo come iscritto nel nostro cuore, non dico al femminile che viene meglio, se una donna non è bella e ha paura di non essere amata, noi lo viviamo davanti a Dio. Davanti a Dio la bellezza è un po' come l'innocenza, no? Quando noi, non so, ci sentiamo sporchi, ci sentiamo cattivi, noi stessi diciamo di noi che non siamo degni di amore. È il momento è il momento nel quale di più sentiamo il bisogno di amore, ma è anche il momento che noi lo rifiutiamo perché siamo sporchi o cattivi, insomma, no? Allora, l'anelito all'innocenza va inteso bene perché è una delle ambiguità che ci sorprende nella vita e negli affetti. Ora, posso riprendere queste tre cose, tanto per indicarvi, questo non è l'innocenza. Quando ho chiamato bisogno di accoglienza, vuol dire ognuno di noi vuole essere accolto in casa, ognuno di noi ha bisogno di essere accolto. Noi possiamo essere i più ricchi del mondo, se non siamo accolti da nessuno, non ci va giù. E la terza è il desiderio di pienezza, non basta essere accolti per dire buongiorno, buonasera, ti saluto, ma desideriamo che questa accoglienza si traduca poi in un rapporto che dia pienezza, che costituisca un senso di pienezza per noi. Vabbè. Allora, ogni strumento o mezzo per realizzare da parte nostra la risposta a queste tre cose, all'anelito di innocenza, per esempio una pretesa di innocenza, fallisce. Pensate per esempio al nostro bisogno continuo di difenderci di fronte a Dio e agli uomini. E i padri chiamavano questo bisogno di difenderci lo spirito di autogiustificazione. Guardate che è fortissimo questo, perché noi abbiamo la percezione che se noi non siamo innocenti non veniamo amati. Invece di credere all'amore dell'altro, noi lavoriamo, stupidamente, ma è così, noi lavoriamo per far passare noi come innocenti. Quindi, non so, se nel parlare, se nell'agire ci viene rimandato qualcosa che suoni come una cattiveria contro di noi, o un giudizio cattivo contro di noi, noi siamo assolutamente o rattristati o arrabbiati e ci chiudiamo. È quello che, ripeto, si chiama a pretesa di innocenza. Noi lo facciamo valere davanti a Dio. Pensate per esempio a quando, come dire, supponiamo, io ho un difetto che proprio mi dà fastidio, no? Faccio una cosa cattiva e poi capisco che è cattiva, no? E allora vado davanti a Dio per chiedere perdono, scatta questa cosa. Allora, più io sono aspro contro me stesso, come per rinnegare questo mio peccato, più sembra ai miei occhi che io mi penta. Non è così? Hai capito? Posso spiegarlo con esempi, lo sai?
Lo giustifico, nel senso che mi dico da sola.
Da sola, ma vai contro.
Senza essere senza peccato, in realtà.
No, ma più noi andiamo contro noi stessi, più crediamo di esprimere il pentimento, quindi siamo a posto. E il Signore ci accoglie. Cioè, come se noi ci dobbiamo condannare, più aspramente ci condanniamo, sembra che siamo più veritieri. Quindi, possiamo essere accolti, perché io ho ammesso tutto e con asprezza. E non ci rendiamo conto che più asprezza noi usiamo contro noi stessi, più ci prepariamo a fare la prossima volta la stessa cosa. Perché abbiamo bilanciato le nostre reazioni emotive. Io ho fatto una cosa cattiva, più vado contro di me, metto in pari la bilancia, però sono pronto alla prossima volta a ripetere. Tipico è la rabbia. Quando io mi arrabbio di essermi arrabbiato, è caratteristico di voi donne ancora di più. Cioè, uno si arrabbia di essersi arrabbiato. Siccome spesso ci si arrabbia o per cose da poco o comunque per cose che ti danno fastidio, dopo che ti rendi conto che, non so io, ti sei espresso male, ti sei sfogato, non so io, hai detto delle cose che era meglio che non dicessi, insomma, dopo tu ti arrabbi contro te stesso. La cosa strana, noi non riusciamo a cogliere che se attiviamo questo dinamismo, noi ci disponiamo ad arrabbiarci la prossima volta. E perché corrisponde alla pretesa di innocenza. Sarebbe molto più semplice, una volta che uno si è arrabbiato, diventando dolce, non merito proprio nulla, mi accogli ancora. Parlo davanti a Dio, eh? Noi dovessimo dire così, il perdono lo riceviamo. L'innocenza non è cercata a partire da noi, ma a partire dalla benevolenza dell'altro. Ma noi non facciamo così. Dovete guardare, perché non di tutti i peccati facciamo così, ma di quelli che vi danno fastidio, cioè quelli che in qualche modo rovinano la vostra immagine, no? Quelli che in qualche modo, se fosse conosciuto, vi darebbe proprio un fastidio. Certi peccati più sono conosciuti più vi vantate, ma certi peccati no. Allora è inutile fare bilancia, è meglio fidarsi del perdono che ci viene dato. Questo voi vi accorgete se il pentimento della vostra malafatta, no, è dolce. Se non è dolce, non è pentimento. Comunque, questa è la pretesa di innocenza. Anche nell'agire fraterno, no? Se uno fa una battuta, se uno, non so, come dire, sente parlare di sé da altri e stanno criticando, noi, e magari dicendo una cosa giusta, una cosa anche vera magari, però ci dà fastidio comunque. Ecco, questo continuo volerci difendere e voler apparire, diciamo, anche quando noi sappiamo che non è, però non tolleriamo che gli altri lo vedano o ne parlino contro di noi. Noi non tolleriamo proprio. Questo è sempre nell'ordine della pretesa di innocenza. Se invece noi ci fidassimo davvero che se la cosa è vera, io a volte come ragionamento dico così, quando sono criticato per una cosa che magari non ho neanche fatto, io dico, guarda, questo non l'ho fatto, ma se lei sapesse tutte le cose cattive che faccio, quindi questa posso portarla in pace. Perché se gli altri conoscessero tutte le cose cattive che faccio, apriti cielo, no? Invece me ne dicono solo qualcuna, quindi posso accettare in pace. Io lo capisco così e sono sempre tranquillo. Cioè, la fonte della nostra innocenza non sta in noi, sta in colui che ci accoglie comunque. Poi c'è il bisogno di accoglienza. Noi abbiamo proprio bisogno di essere accolti. Se nessuno ci accoglie, noi viviamo male. E noi spesso facciamo di tutto per essere accolti, spesso dalla persona sbagliata, spesso. Però è una realtà che viviamo tutti. Allora, pensate al bisogno di affetto che noi abbiamo, al bisogno di benevolenza. Però questi bisogni sono avvertiti come un diritto esigito sugli altri. Allora, è vero che io ho bisogno di essere accolto, però a che titolo io esigo che l'altro mi accolga? Se io non mi interesso all'altro, ad esempio. Eppure lo so, se si vive in fraternità, è vero che uno dice tu sei tu, io sono io, ma intanto se non siamo accolti dal nostro fratello o con fratello, sorella o con sorella, noi siamo già lì che scalpiciamo. Allora, anche qui è una rivendicazione di diritto. Tra l'altro, il modo migliore per essere accolti è quello di non esigerlo mai da nessuno. Però noi abbiamo paura che facendo così nessuno noti noi, nessuno si accorga di noi e quindi che noi non contiamo agli occhi di nessuno. E noi questo non lo mandiamo giù, di non avere nessun valore agli occhi di nessuno. Non va giù questa roba qua. E poi il terzo è più semplice da cogliere, perché quel bisogno di pienezza, no? Che noi abbiamo, però anche qui lo viviamo come se la vita ci dovesse qualcosa. Allora, questo modo di agire, che è caratteristico dalle nostre dinamiche psicologiche interiori, non risolvono affatto questi bisogni. Non fanno che aumentarli, inasprirli. Anche perché, probabilmente, sotto ci sta la ricerca del potere di piegare cose e persone al nostro fine, ai nostri scopi, pur nobili, quindi non pensate di andare a rubare in banca e qualcuno vi aiuta, no, pur quando i fini sono nobili, ma sono finalizzati a noi. Allora, questo sarebbe l'annuncio evangelico, che vale non come ideale da raggiungere, ma vale come radice da vivere. L'unico modo che noi abbiamo di vivere quella nostalgia di relazione, sto parlando sempre del dono della pace, no? La nostalgia di relazione è di accoglierci perdonati, è di vivere riconciliati. E si può godere una pienezza di vita solo a partire dall'essere raggiunti da questo far grazia di sé da parte di Dio a noi quando non ce lo meritiamo. Questo è solo per illustrare la concretezza a livello del nostro cuore del bisogno di questo dono di pace di Dio per noi. Allora, io oggi pomeriggio non volevo illustrare, non so se faccio in tempo, ma almeno due tipi di resistenza a questa offerta, a questo dono che ci fa il Signore. Uno, chiamarlo come noi non ci accorgiamo delle conseguenze vere dei nostri peccati. E secondo, noi sopportiamo male la coscienza di essere debitori. noi soffriamo proprio male. Allora, dove arrivo, arrivo, poi al massimo continuiamo domani. Stamattina vi avevo letto nelle lodi il brano della guarigione del lebbroso secondo il racconto di Matteo. Il brano è anche in quello di Luca, non cambia, il testo è sempre lo stesso, è solo collocato in modo diverso. Matteo ha bisogno di collocarlo proprio per sottolineare la autorità particolare, speciale di Gesù, che le folle hanno percepito per il discorso sul monte, il brano centrale sono le beatitudini, no? Invece Marco lo illustra come la capacità di Gesù di guarire. Ma quello che a me interessa adesso sottolineare sono i collegamenti che la liturgia fa, è la domenica sesta del tempo ordinario del ciclo B, sono i collegamenti che la liturgia fa sia con l'Antico Testamento, infatti è citato il Levitico, no? Ma sia anche con la figura di Gesù. Come dire, se noi potessimo cogliere questo collegamento nel profondo, noi avremmo la percezione netta di che cosa comporta il peccato e più facilmente lo lasceremmo. Allora, quando la liturgia abbina alla guarigione del lebbroso il capitolo 13 del libro del Levitico, fa leggere quelle che sono le disposizioni di legge per un uomo ammalato di lebbra in funzione della comunità. Cioè, come se la legge deve garantirsi come comunità per non essere contaminato da un malato di lebbra. Allora si dice, il lebbroso colpito dalla lebbra porterà vesti strappate e il capo scoperto. Si coprirà la barba e andrà gridando, allora si traduceva immondo, adesso si traduce impuro, però il significato è lo stesso, no? Impuro, impuro. Sarà impuro finché avrà la piaga. Praticamente si parlava di lebbra per ogni macchia sospetta della pelle, non per la tipica malattia della lebbra. A maggior ragione per la malattia della lebbra, no? Sarà immondo finché avrà la piaga, è immondo, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. Già vi dicevo stamattina, questo abitare fuori dell'accampamento vuol dire non solo essere estromesso dalla fraternità dei loro, mi si dice, non compagni, dai loro, dei loro parenti, insomma, no? E non solo essere messo fuori, ma non poter partecipare agli atti di culto della comunità. E questo per un ebreo che percepiva la sua esistenza in funzione del fatto che era stato scelto da Dio, che aveva accolto la parola di Dio e che era abilitato al culto santo del Dio santo, non poteva che essere percepito come il solenne castigo di Dio. Ora, la liturgia poi fa leggere come salmo responsoriale il salmo 31, in cui si ripete il ritornello: beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. La grazia circonda chi confida nel Signore. Allora, beato l'uomo a cui è rimessa la colpa. Non è l'uomo che si può presentare pulito. È semplicemente l'uomo che resta beato perché Dio vi rimette la colpa. Al massimo noi dobbiamo domandarci quali sono le condizioni che permettono all'uomo di ricevere il perdono dei peccati. Ma l'uomo non può accedere alla innocenza. Ci dobbiamo rendere conto, perché noi con la testa ci arriviamo, non è che non ci arriviamo, ma negli affetti questa cosa fa problema. Allora, è chiaro che per tutta la liturgia, come per i testi, la lebbra è equiparata al peccato. Ora, il destino del peccato, quando si dice è orribile, proprio perché condanna alle conseguenze tipiche della lebbra. La colletta fa pregare così, è una colletta molto molto significativa. Allora, dice: risanaci, o Padre, dal peccato che ci divide. Il lebbroso deve andare fuori dall'accampamento, deve vivere diviso dalla sua comunità. Allora, il peccato ci divide e dalle discriminazioni che ci avviliscono. Allora, una fraternità non si può godere se valgono le discriminazioni l'uno verso l'altro, perché questo è ciò che provoca avvilimento, in quanto tu non puoi essere accolto per quello che sei. Allora, le conseguenze del peccato sono esattamente la separazione e l'avvilimento. Notate che il peccato non è condannabile quanto a contenuto. Io ho mangiato un chilo di gelato, mi è venuto mal di pancia. Capisco che è peccato solo perché mi è venuto mal di pancia. Allora, fa dire il peccato di gola, no? Tanto però, oppure pensate all'ira, no? Io mi sono arrabbiato perché un uomo ha preso il mio posto. Il peccato di vanità, ho preparato una cosa, tutti me l'hanno chiesta e poi nessuno si ricorda di domandarmela quando è il momento. In sé il peccato non è che noi lo percepiamo, noi lo percepiamo tale quanto alle conseguenze, e se le conseguenze sono quelle di dividerci e di avvilirci, noi ci accorgiamo subito che se uno mi ha preso il posto, io mi arrabbio, allora io mi sento diviso da e sono avvilito. Quello mi dà la percezione del mio peccato, ma come stato di peccato, non come atto di peccato. Allora, io mi posso confessare che mi sono arrabbiato, ma è inutile questo, perché ci si può arrabbiare per migliaia di motivi. Se tu non cogli dove si colloca il tuo attaccamento particolare in modo da accettare la divisione con gli altri e l'avvilimento, tu non cogli dove sta il tuo peccato. Bisogna guardare le conseguenze per poter intuire dove sta il nostro peccato. La cosa forse che noi non riusciamo a cogliere, invece i santi l'hanno proprio intuita potentemente, è questo. Non so se voi avete mai pensato, quando si applica a Gesù nella sua passione le profezie di quello che deve subire, no? Di quello che, come dire, deve patire, l'immagine è esattamente quella del lebbroso, e si dice così. Pensate per esempio a quel canto del servo di Isaia, al capitolo 53, quando dice: non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. non splendore per potercene compiacere, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Sono parole confacenti a un lebbroso. Allora, per collegare questo, diciamo, questo aspetto peccaminoso del peccato, bisogna guardare fin dove il Signore Gesù ha assunto i nostri peccati, ha portato i nostri peccati. Allora, il Signore si è addossato i nostri mali fino a portarne tutto l'orrore come un lebbroso. Difatti, lui patisce fuori della città, è innalzato come separato da tutti. Tutti lo potevano vedere, ma non per riconoscere il mistero che stava avvenendo, ma poter puntare il dito, vado là, in senso dispregiativo. I romani in questo sapevano scegliere bene i luoghi del patibolo. Erano sempre in zone un po' alte, agli ingressi delle città, tutti li vedevano. Era un monito. Ora, noi stentiamo ad avere una chiara percezione del peso del peccato, perché non riusciamo a cogliere la portata di queste conseguenze come il Signore Gesù l'ha sopportate, le ha sopportate. A volte mi viene da pensare che è forse per questo che alcuni santi hanno avuto un trasporto particolare, non per gli ammalati in generale, ma per i lebbrosi. Pensate al bacio di San Francesco per il lebbroso. Costituisce la sua chiamata alla via evangelica. Lui, riuscendo a baciare il lebbroso, ha cambiato vita. È più misterioso che non, tipo, uno deve superare il suo disagio, no? Mi ricordo che nella vita di una discepola di Francesco, Angela da Foligno, no? Che è vissuta 50 anni dopo San Francesco, e che descrive che con la sua, quella che viveva con lei, no? Dopo che lei aveva scelto questa via di penitenza, no? In solitudine, e quando lavava un ammalato, un lebbroso, poi beveva l'acqua, che per lui e addirittura si dice che una scaglia una volta si è fermata in gola. Questo per dire, per noi suona come, però se voi vi rendete conto della portata che hanno questi gesti, quanto al significato, noi non possiamo, perché non abbiamo l'ardore. Non si può guadagnare l'ardore facendo le cose, e che si possono fare se tu hai l'ardore. Non so se voi sapete che una delle prove iniziatiche in certe tribù, non mi ricordo più in che zona, però no, è meglio non dirlo perché sono dopo state male, cioè è una cosa di questo genere, rispetto ai propri parenti. È caratteristico che tu devi assumere qualcosa che ti ripugna, ma questo costituisce la porta d'accesso a una libertà totale. Io vi dico questo solo perché bisogna imitarlo, no, è solo per dire che quando c'è una tensione interiore grande, tu puoi fare alcune cose che un altro non potrebbe assolutamente mai fare. Questo sarebbe il motivo per cui i santi non vanno imitati in quello che hanno fatto. Guai a voi se imitate i santi in quello che fanno. perché tanto se anche fate le stesse cose non è che diventate santi, vanno imitati nell'ardore interiore con cui fanno le cose. Per farvi un esempio, se si racconta, io sto in una zona dove è vissuto San Urione, no? E quando lo chiamavano a predicare in questi paesini lì della Val d'Orbera, lui per prepararsi alla predicazione saliva con un sacco pieno di sassi, perché diceva che quando arrivava e doveva predicare doveva sentire la fatica, se no come faceva a invitare gli altri sulla via del regno? Ecco, se io lo faccio non è che divento come l'Antonio, capito? Ma l'attenzione che io non posso chiedere a un altro una cosa che io non faccio, questo no, lo posso vivere. Non è che facendo quella cosa io imparo, ma l'attenzione che c'è dietro, questa la possiamo imitare, tra parentesi. Allora, facciamo il riferimento adesso di queste cose ai peccati. Allora, i peccati hanno esattamente questo destino, cioè insidiano la fraternità. Vi ricordate stamattina quando dicevo che se il frutto dell'azione dello Spirito Santo sono tutte quelle qualità che riguardano le relazioni, il peccato è esattamente il contrario. Cioè tutto ciò che lede la relazione come fraternità, tutto ciò che impedisce, tutto ciò che avvilisce è frutto del peccato. Se il peccato è brutto, non è in ciò che io faccio. Molte volte il peccato è assai bello, ma è brutto. Sono le conseguenze brutte. Allora, insidiano la fraternità, irrigidiscono i rapporti. Se io mi arrabbio e mi difendo sempre, un altro con me non può mai essere tranquillo. Noi diciamo anche che se gli altri sono tranquilli io non mi arrabbierò mai. Però non vale questo, perché noi non dobbiamo chiedere agli altri, dobbiamo dare noi. Contaminano il nostro cuore a tal punto da renderlo inaccessibile al cuore degli altri. Separano e opprimono. Impediscono al volto di Dio di risplendere. Questo è il lato brutto del peccato. Noi invece, che spesso siamo confrontati solo con il contenuto diretto del peccato, non riusciamo mai a cogliere la portata vera, cioè la verità del nostro essere peccatori. E quindi facilmente noi ci illudiamo, pretendiamo, rivendichiamo e non godiamo un tubo. Allora, quando Gesù guarisce il lebbroso, e questo si vede meglio, ma non ho tempo per... lo potete magari andare voi a vedere, si vede bene l'effetto della guarigione quando verrà raccontato la guarigione dei 10 lebbrosi e solo uno torna a ringraziare. Però quello che è l'effetto della guarigione del lebbroso è che torna a far risplendere il rapporto di fraternità, perché solo così si ridà accesso al mistero di Dio. Ed è caratteristico, come già vi accennavo stamattina, che Matteo parla della guarigione del lebbroso quando Gesù scende dal monte, dove ha parlato delle beatitudini e del regno di Dio. Luca, quando racconterà l'episodio, è lui che racconta l'episodio della guarigione dei 10 lebbrosi, farà seguire la domanda dei farisei: quando verrà il regno di Dio? E quella domanda dei farisei è collegata alla percezione dell'effetto del miracolo di Gesù. Quando Gesù dirà va, la tua fede ti ha salvato, è come dire va e torna a vivere la tua vita ormai illuminato dall'alleanza di Dio che io ti mostro vero, concreto, realizzato, in modo che tu viva dello splendore di questa rivelazione. Il regno di Dio, a un certo punto si dice, non si può immaginare è qui o è là, ma, dice, è in mezzo a voi. A volte si traduce, no, è dentro di voi, no? Che i padri antichi preferiscono questa traduzione, dentro di voi. Perché il regno di Dio non è qui e non è là? Siete mai domandati perché? No, ma qui non è tanto per un uomo, è anche una entità.
È Dio che viene, se è pace, se è benevolenza.
Cioè, perché?
C'è una connotazione precisa.
Appunto, il dire non è qui, non è là, non consiste in questo, non consiste in quello, vuol dire che Dio non è in tensione, in confronto con nessuna realtà umana, e che ogni realtà umana può esprimere il suo regno. Il regno non si può dire sta in questo o sta in quello, è in tutto ciò che lo può far risplendere. E questo corrisponde a quello che dicevo, come lo facevo come battuta, ma non è battuta. Noi diciamo di seguire il Signore, ma si dice che il Signore viene, no? Non c'è circostanza, situazione, stato d'animo, quindi cose belle e cose brutte, no? Non c'è niente che non si possa aprire alla luce del regno di Dio. Tu non puoi dire che consiste in questo, ma ogni cosa si può aprire alla sua luce. Quindi vuol dire che ogni cosa ci può permettere di godere della venuta del regno di Dio. E visto che il tempo poi va, concludo con questa annotazione, che anche qui è contro una nostra sensibilità molto molto pronunciata, soprattutto nelle persone più anziane, perché sono, come dire, da più anni hanno ereditato un certo stile di formazione. Allora, voi sapete che soprattutto Matteo, che difende, no, la legge, quindi, come dire, neanche un'iota cadrà senza che si compia, no? E a un certo punto si dice, perfino di ogni parola inutile vi sarà reso conto. Io dico, sono già all'inferno. Perfino di ogni parola. Noi leggiamo questo, come anche quel siate perfetti, no? Come perfetto, come se il Signore Gesù ci mettesse sotto il naso il fatto che dobbiamo mai mancare. Dobbiamo sempre essere, anche nella minima cosa, diciamo, a posto. Non è affatto questo. Questo è soltanto una lettura a partire da un filtro assolutamente sbagliato. L'effetto è, e il senso della frase di Gesù è, la provvidenza di Dio nel suo venirvi incontro è così grande, è così onnipresente, che ogni minima cosa la può rivelare. Perfino una parola. E quando dirà, perfino con un bicchier d'acqua, voi potete guadagnare il regno di Dio, vuol dire, non c'è valore particolare di un'azione per guadagnarvi il regno. Qualsiasi, la più piccola, la più banale, vi può aprire a gustare il regno di Dio. Il che significa che noi siamo circondati dalla provvidenza di Dio che continuamente ci tagliona, perché ci rendiamo conto che noi possiamo goderla. E c'è un famoso passo raccontato nel libro dei Re a proposito del profeta Eliseo, che era ricercato dalla polizia del tempo, e a un certo punto si trova come circondato da un drappello di 50 cavalieri. il suo servo esce e dice: caro mio, stavolta siamo fregati, non scappiamo più. Traduzione libera. Andate poi, mi sembra il capitolo 6 del secondo libro dei Re. E il profeta prega: Signore, apri gli occhi, che veda. Gli occhi gli si aprirono e vide migliaia di cavalli e carri di fuoco sulle montagne circostanti. Poi succede il miracolo che il drappello viene accecato e loro sfuggono. La mia deduzione è questa: per 10 che ci attaccano ce n'è 10.000 che ci difendono, ma noi non li vediamo mai. Noi vediamo solo i 10 che ci attaccano. La nostra mentalità è rigorista, è moralista. La rivelazione del Vangelo invece risponde alla tensione di rivelazione dell'amore di Dio che si fa provvidente con noi, al punto che ogni minima cosa è passibile del godimento della regna dei cieli. Se noi potessimo cambiare i relè mentali, sentimentali, emotivi, non è così semplice, però è una cosa che si può. Noi potessimo cambiare il relè, noi vivremmo continuamente in rendimento di grazie. Ma noi non vediamo mai questo. Noi vediamo solo le cose che non vanno. Vi faccio un piccolo esempio. Noi quanti, diciamo così, quante cellule abbiamo nel corpo? Non lo so. Se una non funziona, noi sentiamo quella che non funziona, mica sentiamo i milioni e miliardi di quelle che funzionano. Se io ho male udito, mica penso che l'occhio è sano, che la pancia funziona e che il piede è buono. Penso al dito che fa male. È normale. Ma quando questo si traduce in una specie di lamentela, in una specie di rivendicazione, non sappiamo quello che diciamo. E non sapendo quello che diciamo, come faremo a essere contenti? Sono piccole immagini, no? Solo per poter aprire la visione del nostro cuore all'enormità della provvidenza che ci ingloba, e invece noi siamo lì sempre a guardare la mosca che passa. Ci dà fastidio, anche un sassolino nella scarpa dà fastidio, però un fastidio è un conto. È che la vita è brutta, è disgraziata, e che il mondo è disgraziato perché io ho un sassolino nella scarpa, è un po' troppo. Eppure, a livello degli affetti, noi facciamo così. E non ci dobbiamo incolpare, perché sotto c'è proprio un grande anelito, ed è per la paura che il Signore ci respinga, noi preferiamo la nostra pretesa innocenza, noi rivendichiamo i nostri diritti. Noi esigiamo dagli altri invece di accogliere quello che ci viene donato. Se potessimo cambiare il relè, cambierebbe la percezione del senso del vivere. E poi continueremo.